Qual è la cappellata più clamorosa che hai fatto in tutta la tua carriera e soprattutto come hai cercato di nasconderla?
Beh, una volta lì era un po' di produzione, un po' di montaggio, abbiamo perso completamente del girato praticamente. Per tutto il montaggio sono riuscito a far finta praticamente che quel girato non sarebbe visto.
Senza dire grandissimo!
E siamo andati avanti tutto il film senza dirlo. Quello è stato
grandissimo.
Siamo Beppe Leonetti
e Pierpaolo Filomeno. E questo è Montatori Anonimi,
il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori.
Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile. Oggi siamo con Enrico Giovannone.
Tu hai iniziato con un filmone nel senso proprio di un film mostruoso.
Sì, in realtà io la mia collaborazione appunto con Daniele, con Gaglianone, è iniziata appunto nel 2007, ne parlavamo l'altro giorno con appunto Ratane Cebiti, cioè è come anche quando ho conosciuto Daniele, nel senso che vabbè, brevemente, cioè in realtà io conoscevo molto bene sua moglie, no? Ancora prima che stesse con Gaglianone, cose così. Quando poi ho aperto questa società, la Baby Dog Film, no? Dove io facevo il montatore, ma ero anche, diciamo, produttore in qualche modo, io avevo in mente da un po' di tempo di fare un documentario sulla Bosnia, sull'ex Jugoslavia, e quindi conoscevo delle persone, e lì mi è venuto in mente, ma perché invece non proviamo a chiamare Gaglianone e proviamo di fare la regia, no? Poi quando l'ho chiamato per questa cosa attraverso la moglie, appunto, e lui appunto ha detto che lui era una vita che voleva fare un documentario in Bosnia, e quindi da lì è nato tutto.
Ma credo che sia il primo caso di un montatore che assume un regista che abbia mai sentito.
Perché io ho sempre avuto un po', ma un po' come Beppe, cioè il mio lavoro principale è il montatore, però ho sempre avuto delle società di produzione anche, quindi perché mi è sempre piaciuto anche fare un po' il produttore, sempre di progetti piccoli, documentari, cose così, quindi questo doppio ruolo un po' ce l'ho sempre avuto. Qualcuno che ti propone un progetto magari un po' folle, se hai la possibilità di aiutarlo, avere una società in questo ti aiuta.
Senti, ma però ecco, tu hai iniziato appunto, il tuo primo film con Daniele Gaglianone è stato Ratane Cebiti, però tu hai detto che lavoravi già una società Baby Doc, ma tu come ci sei arrivato al montaggio? Da dove hai iniziato?
Io ho sempre avuto la passione, questo del montaggio, nel senso che comunque io da quando facevo le scuole superiori, comunque in qualche modo avrei voluto fare il montatore, anche se non sapevo neanche bene cosa voleste dire, però avrei voluto farlo, e infatti poi alla fine devo dire, essendoci riuscito, sono anche contento. Nel senso che già alle scuole superiori, tipo avevo, grazie a un videoregistratore che avevo, che però era già abbastanza buono, no? Che aveva la possibilità di registrare anche solo l'audio, quindi collegando due videoregistratori riuscivo a fare, con dei miei amici facciamo dei montaggi un po' così, cose a caso, diciamo la verità. Quindi mi ha sempre affascinato questa cosa del montaggio. Poi in realtà all'università ho fatto il DAMS qua a Torino, quindi lì praticamente ho fatto solo teoria. E a quel punto poi a un certo punto ho visto che c'era un corso di tecnico video, praticamente tecnico di post-produzione, e poi tramite praticamente uno stage ero entrato a lavorare in Lumix, quello studio che c'era lì. E ho lavorato lì per 4 anni in realtà. Lì però mi occupavo proprio di post-produzione, proprio da un punto di vista puramente proprio tecnico, nel senso, quindi... noi facciamo tanti online, finalizzazioni, quei tempi c'erano ancora tutti Betacam, c'erano le prime HD Cam, però ero ancora su un Astro, quindi ho fatto 4 anni, ho lavorato in quella struttura come tecnico, facevo anche un po' l'assistente al telecinema, diciamo che ci sono arrivato abbastanza da autodidatta poi al montaggio, nel senso che io ho avuto appunto molta esperienza tecnica, e tutte cose che adesso non servono più, però comunque sono servite, e poi dopo, vabbè, devo dire che l'incontro con Daniele però per me è stato importante, nel senso che comunque a livello di formazione, soprattutto Ratane Cebiti, questo primo film che abbiamo fatto assieme, e diciamo, poi da lì sempre di più mi sono convinto che alla fine è quella cosa che mi piace di più, è di fare proprio il montatore, nel senso.
Comunque io mi riconosco molto nella tua passione per il montaggio già da adolescente, tant'è che appunto quando giocavo a fare dei piccoli montaggi da ragazzino, senza prenderli sul serio, diciamo... mi dicevo, vabbè, tanto male che vada nella vita, posso sempre fare il montatore, come se fosse una cosa così che è facile. No, comunque, a proposito di questo, cioè del fatto che sei nato autodidatta e sei arrivato a Ratane Cebiti come autodidatta, in questo tuo primo film, ma anche in tuoi lavori più recenti, vedo che hai utilizzato delle soluzioni stilistiche, diciamo, singolari, non so, il reverse motion, dei fotogrammi flash o l'effetto telefonino in dove bisogna stare lì quando ci sono poi i voiceover interiori. E siccome quando penso appunto alla mia fase prescolastica, quando non conoscendo un linguaggio, allora c'era quasi una maggiore libertà espressiva perché te ne creavi uno tutto tuo, mi chiedo, è questo il caso? Questa libertà espressiva, queste soluzioni singolari venivano dal fatto che era il tuo primo lavoro ed eri ancora naive in senso positivo?
Ma guarda, secondo me, ti dico un po' come è andata in realtà, nel senso che anche io un po' come te, appunto, quando fai le cose da ragazzino, diciamo, allora sì, proprio massima libertà e quindi si sperimenta, cose così. Poi in realtà devo dire che questo è anche successo dopo, soprattutto in realtà nei Cebiti. Quando ho incontrato Daniele, ad esempio, arrivavo da 4 anni comunque in cui avevo lavorato in questo studio, si facevano molti prodotti molto, tra virgolette, standard, ne facciamo cose per la fiction, per la Rai, oppure anche, facciamo cose, quindi anche un linguaggio molto, molto standard. Quando poi ho incontrato Daniele, proprio quando penso a fare la realtà nei Cebiti, che lui proprio ha detto, ma sul linguaggio no, freghiamoci, cioè non, cioè, quello che funziona, lui è molto libero su questo, devo dire, e non aveva paura di sperimentare, tant'è che anche la durata del film non era prevista che durasse così tanto, è venuto spontaneo, nel senso. Però ad esempio la prima intervista che c'è nel film, quella montata tutta, diciamo, con i jump cut, con questi inserti di nero per fare delle cioè quello appunto noi l'avevamo vista ed era un'intervista molto bella, cose così, e abbiamo iniziato all'inizio a montarla pensando, beh, magari usiamo delle immagini di repertorio sulla guerra, quando lui dice certe cose, magari montarle in maniera un po' più classica, se vogliamo. E poi ci siamo resi conto che praticamente io avevo fatto, diciamo, una selezione, diciamo, avevo tagliato così, in maniera grezza, delle parti più interessanti, no? E vedendo questa selezione, cioè praticamente ci siamo detti, ma cioè, è già bella così, in un certo senso. E da lì c'è venuta l'idea, insomma, di mantenere in quella prima intervista quel tipo di linguaggio, poi un po' raffinato, di usare magari dei neri per fare delle pause, quella è una cosa che a Daniele piace anche molto. E poi, vabbè, lì appunto un po' Daniele, che lui, un po' queste cose sono un po', chiamole, non subliminali, però soprattutto per creare delle pause, a lui gli piacciono molto queste cose qua, nel senso. Quindi è uno che ti spinge anche a provare, nel senso. Quindi ti dice, no, prova e vediamo. Quindi in quello devo dire, quando dico questo, molto formativo per me, diciamo che la mia formazione è stata molto con Daniele, devo dire la verità, nel senso. Per cui Daniele in realtà, lui aveva lavorato all'archivio della Resistenza, lì faceva il montatore in realtà delle cose. È uno che sul montaggio, al di là del fatto di usare il software comunque, è proprio molto, è un regista che ha molto occhio per il montaggio, nel senso.
Ogni tanto opera anche lui direttamente o gli lasci fare delle cose che poi tu... Oh.
No, perché non... però con lui ci confrontiamo molto, nel senso. Cioè, può essere che io inizi a fare delle stese, cose così, poi... Però appunto è uno che mi piace provare, sperimentare, anche appunto le cose in reverse, vediamo se funziona. Poi ogni tanto non funzionano, ogni tanto invece vengono... Poi capitano anche delle cose casuali, perché ad esempio in realtà nei Cebiti alla fine della prima intervista c'è, cioè, lui che cammina all'indietro col suono che va in avanti, no? Quella in realtà è successa per caso, perché appunto mi ricordo che Daniele fa, ma senti, proviamo a metterla all'indietro, va questa cosa. Io la metto all'indietro, però avevo l'audio e il video slinkato, quindi ho messo all'indietro solo l'audio, solo il video. E l'audio è rimasto così, no? E l'abbiamo visto, e lui è bellissimo. Quindi a volte capita, dietro capitano anche queste cose qua. Cioè, io Daniele la chiamo la stocastica, l'arte del caso. Infatti ogni tanto facciamo delle cose stocastiche, diciamo, tipo, butta la musica, no, ma non cambiare il montaggio, butta la musica, vediamo cosa succede. In questa, a me, l'esperienza con Daniele, appunto, anche sullo sperimentare il montaggio, fare delle cose magari meno classiche, diciamo così, mi ha aiutato molto.
Senti, ma a tal proposito, visto che appunto stiamo parlando di un particolare, di un film di cui abbiamo detto che c'era tantissimo materiale e che è venuto poi, insomma, di una lunghezza inusuale per un documentario, e adesso stai lavorando a un film simile, no? Per quantità di materiale, eccetera, eccetera. Tutto questo materiale, quando ti arriva in mano, tu cosa ne fai? Come lo tratti? Come lo guardi? Lo guardi col regista? Te lo guardi da solo? Non lo guardi? Non so.
Allora, solitamente io poi, allora, io ovviamente, come sapete anche voi, poi cambio un po' da lavoro a lavoro. Quindi io, quello che sto facendo adesso, in realtà io me le guardo e semplicemente seleziono, senza avere un ordine preciso delle cose, in questo caso tutte le cose più emozionanti. Quindi in questo caso io sto procedendo mentre guardo le interviste, mi metto da parte, ma in un ordine per adesso completamente casuale, tutte le parti più belle, al di là dell'argomento di cui parlano, perché vorremmo fare un film corale dove appunto i ricordi di queste diverse persone si intrecciano, magari uno è solo un frammento, no? Che uno che ricorda quando giocava con quella bambola, adesso per dirti, e quindi in questo caso sto procedendo così. In questo caso però appunto materiale tanto, infatti ci vuole tanto tempo, però sì, me lo guardo tutto, però mi porto avanti selezionando già le parti più belle. Io una cosa che non faccio tanto, perché poi alla fin fine lo facevo una volta ma alla fine non lo faccio quasi più, è prendere appunti, nel senso che alla fin fine poi non, mi rendo conto che non li riguardo
che non capisci niente, non ti ricordi più che volevi dire.
Allora cerco di creare magari delle timeline in cui più che mettere dei marker, che anche quelli, tanto poi quando c'è tutto materiale mi creo delle timeline con appunto delle cose che io gli do dei nomi, nel senso appunto cose più emozionanti, cercando sempre di non farle troppo lunghe, che abbiano una durata poi visibile, nel senso. È chiaro che quando c'è tanto materiale così è complicato. Poi beh, in questo caso devo dire che sia Daniele che c'è anche un autore, diciamo, loro hanno tutte le gli ho dato tutte le interviste, diciamo, e loro se le stanno guardando anche per conto loro, perché ci mettiamo tutti insieme a guardare e non avremo più finito. Quindi, però tendenzialmente tendo appunto a farmi guidare un po' dal materiale comunque. Tendenzialmente io ovviamente cerco di guardarlo tutto, insomma. Poi è chiaro che su certi progetti se c'è un regista che mi dice guarda quella parte lì lascia perdere, quando c'è poi tanto materiale magari lascio anche perdere, nel senso, oppure lo vado a cercare dopo. In questo caso però è inevitabile che devo proprio guardare tutto.
Ma tu guardi sempre tutto comunque?
No, dipende, ti dico, dipende dai progetti. Mi è capitato in alcuni progetti dove alcune parti, il stesso regista ancora prima di iniziare mi diceva per adesso quelle parti lascia perdere, poi vediamo. A quel punto io tendo anche un po' a fidarmi, onestamente, quindi se poi vedo che c'è qualcosa che possa servire magari vado a vederlo, però poi dipende anche dalla quantità di materiale, perché a volte materiale è una quantità umana, a volte effettivamente arrivano con delle quantità disumane.
Sì.
E secondo me è una questione di organizzazione, di selezione. Però, e poi io spesso inizio a montare anche, magari non è che aspetto di vedere tutto il materiale, poi inizio a montare, magari mentre guardo, poi magari 2 giorni guardo il materiale, poi il terzo giorno inizio già a montare qualcosa, quello anche un po' per il ritmo del lavoro, per non stare, magari passare 2 settimane e poi quando sei arrivato alla fine non ti ricordi più neanche quello che hai visto.
Ma dopo questa fase della visione, prima di attaccare il montaggio, quanto tempo dedichi alla struttura su carta? Cioè, tu riesci a cominciare a montare subito, anche se non hai un'idea generale, un quadro generale, una struttura trovata da te o data dal regista? O prima di montare ogni singola scena vuoi comunque avere questo... vuoi sapere dove si va a parare, diciamo?
No, io quello appunto che uso un po' come metodo, poi non so se roba che però con cui mi trovo abbastanza bene, io tendo a montare molto velocemente, cioè ad avere una struttura anche grezza, però molto velocemente, cioè in tempi brevi, nel senso avere comunque, magari basandomi su un trattamento, comunque sull'idea del regista chiaramente, ad avere una stesura, ma magari anche grezza lunga, però abbastanza velocemente. Quindi magari non perdo troppo tempo sulle singole scene, sulle singole cose. Cerco di costruire un percorso abbastanza velocemente, che diventa una perché poi mi trovo bene a lavorare su quella base lì, che poi magari uno la cambia tutta. Però cerco abbastanza velocemente di fare una timeline in cui stendo un po' più o meno tutto, la struttura che era stata pensata su carta, magari dal regista, e poi man mano la vado a verificare. Facendo questo, chiaramente poi cerco un po' di organizzarmi il materiale il meglio possibile, insomma, quello un po', immagino un po' tutti, nel senso. Però se io tendo, cioè, faccio un po' fatica, ad esempio, a lavorare su una... di fino, diciamo, su una singola sequenza, se non ho un po' una visione generale. Quindi tendo prima a buttare giù tutto il film in maniera grezza e poi andare a, diciamo, a lavorarci man mano. Questo, sì, lo...
E quindi cominci dall'inizio o meglio? No, sai che c'è alcuni montatori, diciamo forse molti, usano il tabellone, tabellone con i post-it, per cui ti dividi tutte le sequenze in post-it di vario colore e prendi un post-it e dici oggi comincio da questa, che non è necessariamente la prima scena. Tu fai così oppure vai dall'inizio?
Vabbè, sui film di finzione, quelli che mi voglio fare, sì, onestamente riparto dall'inizio, cioè... la prima stesura la faccio senza regista, però lì sui film di finzione o parto dall'inizio, oppure in realtà non è che parto dall'inizio, perché poi in realtà spesso
dipende se l'hanno girata
mentre stanno girando, quindi faccio le segnalazioni, però appena c'ho tutto poi stendo tutto dall'inizio. Però, sui documentari ti dico la verità, io la cosa dei post-it cioè non la faccio all'inizio, ad esempio, cioè io tendo magari a un certo punto faccio un tabellone, però lo faccio con le fotografie, no? Però quando lo faccio con le fotografie, così ogni fotografia mi capisco bene che scena è, però lo faccio quando sono in una fase già avanzata, nel senso di struttura, perché all'inizio su carta, non lo so, io preferisco prima verificare il materiale. Io trovo sempre che, sai, non so se vi capita, quando ci sono alcuni registi, ad esempio, si sbobinano, hanno la sbobinatura delle interviste, poniamo, e quindi magari vengono a te e dice guarda, voglio mettere da qua a qua e da qua a qua, no? Poi chiaramente, che su carta è bellissimo, no? Funziona, poi chiaramente vai a vedere in video come è detta quella cosa, come, cioè, per molti motivi non funziona. Quindi diciamo, tendo a fare prima una struttura, seguendo magari sì, un trattamento, una roba, poi dipende se ci sono tante interviste, ci sono di meno, e poi a un certo punto magari uso il tabellone per lavorare sulla struttura più in generale. Poi chiaramente ci sono, a me è capitato alcuni registi che arrivavano con le idee molto chiare e mi dicevano inizia a fare così, voglio provare questa struttura qua, allora magari seguivo la loro idea. Altre che invece arrivavano, non so neanche da dove iniziare. Poi...
Ma in quei casi come fai, per esempio?
Ma solitamente, guarda, lì sì, un po' parto dalle scene, nel senso, tipo, beh, con Daniele ci è capitato, con lui ad esempio, lui tende a partire dalle scene che si ricorda, che secondo lui sono belle, quindi cioè, se tipo, lui arriva magari e dice, senti, fammi vedere questa roba qua, voglio provare a montare questa roba qua. I primi giorni con lui magari è così, guardo sui documentari, dico. E poi dopo, man mano, andiamo a capire, nel senso.
Tu hai montato Noci Sonanti, tra l'altro del fratello di un mio vicino di casa qui a Bruxelles. Mi chiedevo, quello era, hai ripreso un rough cut o era proprio un montaggio a più mani?
È stato un bel lavoro quello, nel senso che anche lì è nato per una casualità, nel senso che lo stava montando all'Inervé, poi non so, c'erano dei problemi, c'erano interrotti, quando dovevano finirlo all'Inervé non poteva più perché era impegnata a fare qualcos'altro. E a quel punto sono subentrato io, però ho lavorato su un mondo, no, cioè lì il grosso del lavoro l'ha fatta Lina, nel senso io ho fatto 2 settimane proprio, però Lina aveva già fatto una struttura che funzionava molto bene, poi qualcosa abbiamo cambiato, nel senso, però sono subentrato appunto in una fase già avanzata del lavoro. Però poi parlando con Lina, poi era venuta anche lei un giorno, era stato interessante, che ad esempio quello era un film dove c'era tantissimo girato, c'erano più di 100 ore di girato, nel senso. Quindi anche Aline diceva alla fin fine il fatto che subentrasse una persona con un occhio nuovo, diciamo, per le ultime, per un'ultima visione, anche secondo lei è stato utile, nel senso. Poi è vero, il lavoro, il culo grosso se l'è fatto lei, perché si è fatta, cioè, con tutto quel materiale comunque ha costruito... Però è stato bello come scambio, ma questa è una cosa che ne parlavo con lei, che secondo me, ad esempio, no, su certi progetti, poi non si può fare spesso per questioni di budget, ma secondo me sarebbe... naturale che ci fossero 2 o 3 montatori, nel senso, perché a volte c'è un problema che il montatore sta sempre da solo, ma su certi progetti documentari, soprattutto documentari con tanto materiale, ma anche al di là del materiale, proprio anche per avere, insomma, magari appunto dei punti di vista diversi, essere più montatori secondo me è una cosa che, cioè, potrebbe essere utile.
Sì. In America lo fanno spesso, tra l'altro. Per esempio, Moonlight, per esempio, premio Oscar, è stato montato da 2 compagni di scuola. Però sì, trovo anch'io che qualche volta mi sono trovato in montaggi a più mani, o di riprendere magari qualcosa già fatto, di cominciare per qualcun altro. Devo dire che è utile, però come modello probabilmente, anche per budget, ma culturalmente, è un po' difficile da implementare.
C'è anche un po' quello sì, culturalmente, appunto, che... Però secondo me su certe cose a me è una cosa che mi stimola, nel senso, infatti mi piacerebbe in qualche modo riuscire a farla in prima o poi, nel senso, perché soprattutto su progetti grossi, nel senso, cioè perché può essere proprio utile, nel senso. Poi è vero che bisogna trovare la modalità giusta, dipende probabilmente anche dal tipo di registro, dal tipo di produzione, per carità. Però secondo me... Cioè, a me non dispiacerebbe comunque.
Sì, sì, è vero. Insomma, spesso viene vissuto un po' come un'onta il fatto di dover dividere il montaggio con qualcun altro.
Sì, no? Sì, sì, guarda, sì.
Non sei... Ma ci sono delle cose che preferisci, cioè che ti piace di più montare, al di là documentario film, che forse è la domanda più banale, ma ad esempio, non so, prima di parlare mi è venuto in mente, io odio montare le scene in cui chiaramente le scene, tra virgolette, di servizio, no? Mi ricordo un film che montavo, a un certo punto c'era una scena in discoteca, il regista aveva girato tipo 2 ore di gente che ballava in discoteca per montare una cosa di 15 secondi.
No, no,
devi guardare queste 2 ore di roba. Io, ecco, le scene in discoteca non le sopporto, non sopporto i camera car, il camera car ancora.
I camera car sono un inferno, cioè, veramente il pregio del camera car non so.
Esatto. Anche perché sai, lì lasciano la camera accesa, fanno sto viaggio di 2 o 3 ore e poi ti dicono tieni. Ci sono delle cose che tu, non so, preferisci montare una scena di dialogo di un film di finzione piuttosto che, oppure invece ti piace di più montare, insomma, un'intervista, non so.
Guarda, ti dico, allora, un po' come te, questo dico anch'io, le scene, diciamo, ma non solo di ballo, ma in generale quelle scene, diciamo, dove appunto, magari appunto poi non sono neanche fondamentali per il film, dove semplicemente perché magari se in una bella location, se da qualche parte viene girato tanto di quel materiale, oppure quando girano in una location 1000 paesaggi di questa location, no? Che poi ne sarà magari un'inquadratura per ambientarla, però c'hai tipo un'ora di tagli della pianta. Lì faccio fatica anch'io su quelle cose lì. No, a me, guarda, quello che piace montare in realtà, la cosa che piace di più, diciamo, sono all'interno dei documentari, sono i documentari quelli, non so, io ho fatto questo documentario che si chiama Arada, che appunto che era un po' un gioco anche dove facevano finta di recitare, comunque. Diciamo, questi documentari un po' osservativi, ma in cui i personaggi fanno qualcosa, nel senso, magari anche un po' che non è controllato dal regista, nel senso, quindi dove poi anche magari in montaggio devi trovare il modo di legare le cose. Quella roba lì mi diverto un casino a fare, quella roba lì mi piace proprio. I documentari, appunto, magari di pedinamento, dove magari segui un personaggio che fa una cosa, però non stai bene, non è tutto studiato, e quindi quella roba lì, quella mi piace un casino. Cioè, a me piace molto la letteratura, no? Quindi devo dire, ad esempio, negli ultimi anni, devo dire, non è che guardi tanti film, questo devo dirlo, ma leggo leggo tantissimi libri. Quindi a me piace molto lavorare quando magari c'è da creare una struttura narrativa in montaggio, nel senso, quella è la cosa che mi piace di più, che mi sento di riuscire a farlo. Cose che non sono nel mio, tipo, vabbè, documentari musicali, assolutamente, nel senso che io ho un grosso problema con la musica. No, nel senso che non mi piace la musica nei film, cioè nel senso che non mi piace... Mi piace usata veramente in maniera un po' minimale, se vogliamo, nel senso, progetti magari troppo legati alla musica, devo dire che farei fatica, nel senso.
No, devo dire che quella roba che hai detto sulla musica un po' mi consola, perché insomma, quando leggi le interviste a montatori, insomma, americani o appunto europei, no, le ascolti, tutti dicono, che fai nel tuo tempo libero? Ah, io sono il sassofono, ah, io sono il violino. Ah, io ascolto musica, vado a concerti, e io mentre dico, vabbè, ma allora sono io che non funziono, perché a me, cioè, proprio, no, sono stonato come una campana, non riesco a tenere in mano neanche il triangolo, cioè, e quindi invece, vediamo, c'è qualcuno che condivide con me, no? Il ritmo che non per forza deve essere musicale, nel senso, deve esprimersi.
No, però, scusate se mi inserisco, io credo che noi rispondiamo comunque, seguiamo dei criteri di musicalità e di ritmo, ma che non è quello musicale, non è una partitura, noi la diamo all'interno di una scena, almeno, non so voi, però, a me sembra sempre di seguire un po' la chiave, oltre a quella del contenuto, della direzione, delle emozioni, eccetera. Comunque, un altro flusso che segue, un'altra direzione che segue è quella di un ritmo concreto di suoni, anche di qualità delle azioni. È una cosa che non so spiegare, però credo che un po' tutti seguiamo anche questa cosa.
Per quello che non mi piace tanto quando la musica va a sovrastare tutto, perché appunto mi piace appunto usare questi ritmi che crei appunto con i suoni, con i movimenti dei corpi dentro l'immagine, a volte con il taglio, a volte mettendoci un nero, a volte... E siccome la cosa bella è che puoi veramente variarli in qualsiasi momento, fare qualsiasi tipo di ritmo in un certo senso, no? Per quello a volte la musica mi sembra che vada un po' a chiudere, cioè ti guidi troppo in questa cosa, no? Quindi per quello io non amo tanto... Poi ci sono le musiche nei film che ho fatto, non è che... Poi onestamente questo non so bene anche gli altri montatori come... Non so Beppe, tu come ti regoli...
Io purtroppo, per esempio, devo rispondere con quella frase che Pierpaolo e Gabriele
dipende dal film.
Quella parola che io, esatto, dipende dal film, loro odiano, però è sempre così. Ma l'ultimo film che ho fatto, invece, sì. Addirittura avevo le musiche prima di iniziare il montato, che è una roba che mi aveva abbastanza mandato in bestia, però mi sono dovuto adeguare io alle musiche già fatte.
È una cosa che sta prendendo piede questa. Adesso io devo fare un film penso a settembre, diciamo, quindi ancora già, e a febbraio iniziano a fare le musiche.
Ma tu, a te ti capita mai di avere paura o tensione quando devi cominciare un nuovo progetto, magari con un regista appunto con cui non hai mai lavorato, o ti è capitato all'inizio carriera, non lo so?
Guarda, no, sì, cioè ogni tanto sì, però stavo pensando, a tendenzialmente se devo lavorare magari con un regista, che poi ultimamente mi capita un po' meno, magari molto più grande di me, allora sì, magari c'è un po' più di, ma non più che paura, magari hai più difficoltà magari a rapportarti, no? Nel senso che poi, sapete com'è, comunque alla fine il montaggio è anche una cosa abbastanza intima, no? Nel senso, comunque stai tante ore assieme, sei solo in due, quindi se non ti trovi bene, secondo me, umanamente, diventa veramente lunga, cioè diventa proprio, devo fare questo lavoro, mettiamoci qua e lo finiamo prima possibile. Quindi a volte un po' il mio timore è quello, ad esempio, di avere magari difficoltà più nel rapporto. Poi invece quando, vabbè, io sono uno così abbastanza, che non si prende neanche troppo sul serio, quindi ecco, io patisco tanti registi che si prendono tanto sul serio, nel senso, cioè io sono uno che quando magari vediamo il materiale dico, mia bella merda hai girato, ma fa stemperare la tensione comunque, hai capito? Quindi quando trovo qualche regista, cioè tipo Daniele, uno magari dai film che vede non lo pensa, ma con lui ci divertiamo, ma in un modo che non avete idea, lo ridiamo tutto il tempo. Poi escono questi film tristissimi, ma cioè mentre li facciamo ridiamo di continuo. Il mio timore invece è con qualche regista con cui magari quello troppo serioso, oppure a volte mi trovo in difficoltà quando un regista sente tantissimo il film, no? Nel senso, perché la vede magari come la sua occasione della vita, e allora quello cerco di aiutarlo, perché poi mi rendo conto, è un sentimento anche umano, perché mi rendo conto che per un regista magari quel film lì può essere, non dico svoltare la carriera, però può essere, quindi e lì cerco appunto un po' di stemperare un po', però io patisco un po' quello, nel senso. Poi chiaramente dipende sempre dai produttori che ci sono, è tutto un po' un...
Ecco, ma a tal proposito, quando tu appunto incontri un regista che non conosci, no? Con cui, con cui non hai mai lavorato, più che altro, come fai a capire fino a dove ti puoi spingere?
Sì, allora, dipende.
Cioè, nel primo incontro cosa fate? Parlate del film?
Mi faccio un po' raccontare il film, lui magari mi chiede un po' di cosa a me, però mi faccio un po' raccontare il film, le sue idee, cioè ci puoi farlo molto informale il primo incontro, io nel senso. E poi devo dirlo che c'è quello di capirlo un po' a pelle, nel senso, cioè comunque magari appunto andiamo a berci un caffè o una birra, io ne so, e cerco di capirlo, cioè in realtà secondo me Beppe lo capisci subito appena lo vedi entrare, diciamoci la verità, appena lo vedi entrare come si pone, secondo me si capisce, più o meno lo capisci dai come si pone qualcuno, no? Ad esempio una volta un regista, per fortuna poi quel lavoro non l'ho fatto neanche, non l'ho fatto quel lavoro, perché mi ha chiamato per parlarmi. E sto qua tutto serioso, mi fa, innanzitutto, beh, dimmi cosa significa per te il montaggio.
Okay.
Cioè, allora lì ho capito, poi di voi non l'ho preso. No, secondo me si capisce abbastanza a pelle.
Ma tu invece come fai per scegliere i progetti, diciamo? Anche perché in un mondo ideale uno finisce un progetto, poi ne ha un altro, e invece succede sempre che o ti fai il mese, due mesi o più in cui non si muove una foglia e poi ne arrivano tre insieme e tu vorresti farli tutti e invece poi devi scegliere ed è difficile, tu come fai a scegliere?
Posso aggiungere una domanda alla domanda di Pierpaolo, come fai a sceglierli e come fai a decidere se produrli o montarli o entrambe le cose, visto che tu fai entrambe le cose?
Io c'ho un po' solo qua. Guarda, io ti voglio dire, nell'ultimo periodo, sono in quel periodo in cui veramente mi sono arrivati tantissimi progetti. Solo che appunto io, però il mio problema in realtà è un po' diverso, perché ci sono alcuni progetti, diciamo, di alcuni registi, tipo, vabbè, Daniele, non so, questo con cui ho fatto Rada, Alessandro Balignazzi, anche cioè a cui comunque non è che posso dire di no, nel senso non lo faccio, no? E quindi in realtà cerco di incastrarli in qualche modo. Io ti dico, a me proprio di dire di no a un progetto che mi hanno proposto, è capitato raramente, cioè un paio di volte sì, proprio perché non avevo tempo, quindi, però non sono neanche arrivato a fare un incontro con il regista, hai capito, proprio al telefono, ma hanno chiesto sei disponibile per quei mesi, no, finita lì, nel senso. Tendenzialmente quando arrivo a parlare con il regista, perché poi alla fine in qualche modo lo faccio. Poi appunto io nei periodi di vuoto, avendo anche una riproduzione che segue più il mio socio Matteo, però comunque seguo anch'io, ad esempio, ci sono dei progetti che appunto che decido di prendere anche come produttore, nel senso, e quindi un po' mi impongo io come montatore a volte, nel senso che dico, eh no, perché non è che possiamo, certo, pagare ancora qualcun altro. E poi devo dire che appunto avendo due o tre, in realtà poi non è che lavoro con tantissimi registi diversi, ultimamente ne ho tre o quattro, che però più o meno alla fine tutti quanti uno ogni anno e mezzo fanno qualcosa, si incassano un po' abbastanza, tipo adesso a gennaio devo montare questo film di Abbale Ignazzi, quello che ha fatto Rada, che ha girato un film, ad esempio, anche in questo caso rispetto al rapporto, è il primo film un po' grosso che ha fatto, che l'ha fatto con una produzione svizzera, infatti è tutto agitato, già lo sento al telefono, che a giro è agitato perché non ha la libertà di... perché c'era finanziato dalla televisione svizzera, quindi ci sono dei committenti, quindi per lui, ecco, per lui la prima volta, ad esempio, una cosa che cui spesso secondo me è difficile, comunque anche io mi trovo un po' in difficoltà, quando arriva un regista che magari ha fatto due o tre film super indipendenti e poi si trova a fare il primo film con una produzione, con dei committenti, con dei finanziatori tipo televisione, e lì a volte, avendo magari a volte un pochino più di esperienza, io magari cerco di fare un po' da cuscinetto anche. Quando poi arrivano queste mail lunghissime di osservazioni che sembra che il film faccia, cioè... però insomma, gestire quella roba fa anche, secondo me c'è anche un po' parte del nostro lavoro gestire un po' quella roba lì, intanto con alcuni registi, con altri no, perché altri se la cavano benissimo da soli.
Sì, cioè... ma quindi scusami, mi hai incuriosito questa cosa che hai detto prima, cioè che tu raramente dici no, ma più che altro se arrivi a incontrare il regista è difficile che tu dica di no. Perché invece io, per esempio, dico di no, in genere, dopo aver incontrato il regista.
Ma questa secondo me è una casualità, nel senso che se arrivo a incontrarlo è perché in qualche modo c'è già, se no non lo incontro neanche, ma è anche un po' più una casualità. Poi non è che io faccia mille film, quindi... E poi più o meno, alla fine ormai, non so, meno gli ultimi anni capita così, i registi che mi arrivano, arrivano più o meno, non dico dagli stessi, certo, giri, però... Cioè, a me non capita che mi chiami uno, non so, di Roma, che proprio non mi conosce e... Però appunto, in realtà lavoro sempre con gli stessi, non è che...
Ma prima invece parlavamo del fatto che montare a più mani è quasi un conforto certe volte, anche nei momenti di difficoltà. Mi ricordo, abbiamo già in un'altra puntata, credo, ricordato questo episodio, forse il mio primo film dopo quello della scuola, diciamo, che comunque era un contesto in cui ci si conosceva, era abbastanza protetto, ebbi il mio primo momento di crisi proprio esistenziale in cui ti dici cazzo, ma forse io non sono fatto per fare il montaggio, cioè ti bruci tutto, metti tutto in discussione, tutto poi finì per fortuna per il meglio, chiacchierai con Beppe e gli chiesi ma a te è mai capitato? E lui, come altri a cui poi abbiamo chiesto nelle nostre chiacchierate qui del podcast, dicono sì, sempre, cioè quasi in ogni film c'è il momento di disperazione. A te è capitato mai o tu sei stato fortunato anche in questo?
No, in passato, allora devo dire, ultimamente meno, devo dire, ma perché ultimamente, come poi prendo le cose in un altro modo, ma in generale, secondo me, quindi ultimamente meno. Però in passato, ad esempio, quando io ho fatto, perché per rispetto ai film di finzione, io ho avuto in realtà una storia un po' particolare, nel senso che io il primo film di finzione che ho fatto è stato Pietro di Gaglianone, no? Praticamente questo, cioè noi facciamo Pietro e lì eravamo, dopo la Tane Cebiti, appunto, che ha vinto il Davide Donatello, quindi entusiasmo, Gagliano aveva questo progetto di film molto piccolo, no? Quindi Arco Pinto diceva, io qualche soldo posso metterlo, e noi di Bebito Confino abbiamo detto, vabbè, proviamo a vedere se riusciamo a farlo, e quindi abbiamo messo su con pochissimi soldi questa produzione, il film è stato girato in 12 giorni, no? E chiaramente non c'erano soldi, quindi io poi a Gaglia, però ai tempi eravamo già in confidenza, aveva fatto la Tenece Beat, però ho detto, ma era qua comunque, se vuoi, lui... montare con qualcun altro, visto con film di finzione, gli fanno, no, tanto non ci sono soldi, facciamolo io e te, lo faccio con te. E quindi ho fatto Pietro, no? Che poi è andato molto bene. Dopo aver fatto Pietro, nello stesso periodo Gaglianone stava lavorando già a Ruggine, che invece era un film con la Fandango, grosso, dove era già stabilito che non dovessi montarlo io, nel senso, perché comunque anche c'era la Fandango, insomma, non c'avevo l'esperienza. Dopo che ho fatto Pietro, appunto, Arco Pinto invece... si è convinto, mi ha chiamato e mi ha detto, no, guarda, secondo me puoi farlo tranquillamente tu, visto che Daniele con te scrive bene, quindi... Però lì effettivamente mi sono trovato a passare da delle produzioni veramente minuscole, un film comunque già solo con un cast, con Stefano Accorsi, Filippo Timi, Valeria Solarino, La Fandango comunque che produceva, tanto un film con un budget, non enorme, però era 1,5 milioni di euro di budget comunque, e su cui tra l'altro c'erano molte aspettative, nel senso. E lì sì, lì ho avuto dei momenti, devo dire, poi il film era molto complicato, perché dal punto di vista... se uno legge la sceneggiatura e poi vede il film è completamente diverso, perché era tutto un incastro di flashback che però poi sulla carta funzionavano, ma poi quando hanno girato non funzionavano, quindi l'abbiamo rifatto tutto in montaggio il film. E resto lì, è stato un momento dove veramente a un certo punto ho detto chi me l'ha fatto fare. E, no, poi c'erano le pressioni del punto dei, della Fandango, comunque, poi anche degli attori a un certo punto che dovevano dire la loro, cioè ognuno voleva dire la sua a un certo punto. Io lì ero veramente inesperto, tra l'altro, perché sono trovato proprio passato da tutte produzioni super indipendenti a una... Quello che mi ha salvato, ad esempio, però è stata la mia esperienza, devo dire, anche nei rapporti con i produttori, il fatto che avessi comunque un'esperienza tecnica molto... Poi era ancora in pellicola Ruggi, tra l'altro, l'abbiamo fatto, quindi poi si faceva... Fossi molto preparato tecnicamente, devo dire, in quel caso è stata un'arma che ho usato, nel senso, anche un po' per farmi non rispettare, tra virgolette, però per far capire che non è che proprio venivo, non ne sapevo niente. Però è stata una fortuna quella, perché comunque è stato un po' un modo, perché chiaramente questo nessuno mi conosceva. Poi Daniele voleva montare qua a Torino, loro già questa cosa qua non magari sorgevano un po' il naso.
Quindi l'avete montato a Torino comunque?
Sì, a Torino. Sì. Lì è stato, lì ho proprio faticato, sì. Però poi alla fine è stata un'esperienza anche molto formativa, comunque, nel senso. Invece ti dico, ultimamente devo dire, non so se perché, beh, ho anche sempre fatto, devo dire, ho avuto la fortuna, devo dire, negli ultimi 2 anni di fare film molto tranquilli dal punto di vista produttivo, senza grandissime pressioni, se vogliamo, anche con produttori magari anche non solo noi, ma anche con i francesi con cui ho lavorato, oppure altri, ho fatto solo il montaggio. Comunque mi sono sempre trovato bene, quindi ultimamente questa roba qua, devo dire, non mi è più capitata, anche se certi film ci abbiamo messo, tipo Mother Lode, che Beppe conosce, questo progetto che dovrebbe uscire, ci abbiamo messo una vita a montarlo, però devo dire che quella roba lì era più qualche anno fa, poi magari mi ricapiterà adesso.
No, ma ovviamente la mia era un paradosso, perché per fortuna ci sono anche dei progetti più tranquilli, ma non per forza per il se il budget è grosso o piccolo, perché quello certe volte è anche relativo, molte volte anche quelli con un budget più piccolo hanno pure altri tipi di pressione, però sì, per fortuna ci sono altri progetti che sono, non dico che li motti con la sigaretta in bocca, però sono più tranquilli da questo punto di vista.
Visto che prima parlavi della pressione su che ricevevi su questo film in cui tu ti sentivi, insomma, ti sentivi inesperto, diciamo.
Lo ero, eh.
Come tu ancora oggi, come reagisci in genere quando ti arriva? È una cosa che io, per esempio, sopporto difficilmente, perché la prima risposta che mi viene da dire quando un produttore arriva è, chiunque, l'autore, soprattutto gli autori, quando arrivano e dicono, è sta scena, però a me viene da rispondere, ma il materiale te non l'hai visto, io l'ho visto, e quindi se...
Sì, quello ecco, anche a me.
Tu come reagisci con queste... con le critiche, diciamo, con i feedback, con le impressioni durante le prime proiezioni, durante le proiezioni di prova, durante le visioni?
Ma guarda, io reagisco...
Ti senti offeso nell'anima?
No, guarda, se io devo dire una cosa che io ho, che non, cioè, a meno che uno proprio, vabbè, non mi offendo mai, nel senso, e quindi reagisco sempre in maniera molto tranquilla, ti dico la verità, che ho notato che è anche un metodo che però funziona per mantenere, se uno vuole mantenere una posizione, alla fine funziona abbastanza. Poi quello che dici tu, appunto, spesso lo dico, cioè è logico che tu vedi quello, però se non conosci il materiale, cioè cerco sempre un po' di motivare perché sono state fatte certe scelte, chiaramente. Però io non sono uno che spesso la prende, comunque. Cerco un po' di motivare, poi cerco un po' di dire un po' la mia. Poi chiaramente dipende anche poi sempre dal regista, no? In questo caso, cioè come si pone il regista. Quello che io mi trovo in difficoltà, quando non so se è mai capitato a voi, quando magari c'è il produttore che vuole scavalcare il regista in un certo senso, quindi magari chiama direttamente a te. Ecco, l'unica cosa che mi fa veramente incazzare è quando ti chiamano e ti dicono, certo che alla fine hai solo seguito l'idea del regista, non hai messo niente di te. E quella roba lì mi fa, quella è l'unica volta che mi sono incazzato con un produttore, è stato in questo caso qua, che mi ha detto, ma alla fine secondo me hai fatto solo l'esecutore di quello che ti diceva lui, per questo il film non funziona. Ecco, lì mi sono incazzato. No, quando c'è questa roba, sennò appunto io cerco sempre di creare un confronto, anche nel senso... E poi comunque cerco di motivare le scelte che sono state fatte. Nel senso. Poi a volte la motivazione, io devo dire la verità, a me è capitato a volte di dire il regista la vuole così, gli piace così. Io, anche secondo me magari non funziona, però ti dico, se il regista si impunta e lui è convinto, magari c'ha ragione lui, nel senso. Quindi alla fine l'ultima parola comunque, secondo me, quelle volte che capita, comunque la lascia al regista, nel senso. Cioè, magari cerco di convincerlo, però... Se non è proprio una cosa, lascia comunque sia lui, giustamente alla fine del film è suo.
Sì, sì, sono d'accordo con te su questo, perché anch'io poi penso che l'ultima parola è la sua. Per quanto con Beppe mi ricordo quando abbiamo chiacchierato invece con lui, lui è come dire, più del che un film, è un film aperto, è di tutti, eccetera. Posto che l'ultima parola è del regista, che il film è suo, che lui ci mette la faccia, come dicevi prima tu, sono d'accordo, perché poi alla fine, anche se è un film di tutti, poi lui ci mette la faccia. Posto questo, ci sono però delle cose in cui tu proprio ti impunti, ma per il bene del film, diciamo. Sì, sì. Ci sono delle cose?
A volte sì. Sempre la musica. Una volta ho dovuto cioè tutto il film sui titoli di coda arriva qua, dice, ah, qui sui titoli di coda mettiamo questa musica. Allora mi dà una musica che era tremenda, cioè tremenda. Allora gli ho detto, guarda, cioè, tu metti questa musica di coda, vuol dire che la gente si dimentica, cioè hai rovinato tutto il film. Lì mi sono proprio impuntato, ho detto, non puoi... Il film, mi ricordo, era bello, ho detto, ma se tu ci metti questa musica, a un certo punto la gente si dimentica di tutto a quel punto, di quello che hai visto. Cioè, su quella, ad esempio, su queste cose qua magari mi impunto. Non sono uno che si impunta sull'inquadratura, hai capito? Che... O anche su... Voglio tenerla lunga questa, ok? Se è proprio una cosa che... Però se non mi impunto su quelle cose lì. Però su certe cose più di struttura, sì, su quelle un po' mi impunto, nel senso. O su delle scelte che vedo proprio che vanno... Cioè, che vanno proprio a cambiare la percezione dello spettatore, nel senso.
Certo.
Magari mi rendo conto che il regista vuole farla solo per un suo pezzo. Allora lì magari mi impunto, nel senso, non mi impunto, diciamo, su alcune cose che magari sì possono essere fastidiose, però magari uno quell'inquadratura la voglio tutti i costi, oppure questa qua voglio tenerla lunga due minuti perché mi piace, se vedo che proprio non se ne esce dico allora tienila due minuti, se è ancora tua che te devo dire, cioè, però su cose più di struttura io tendo più sulle cose di struttura a impuntarmi, se vedo che poi non funzionano, eh. No, perché a volte appunto magari, insomma...
Proprio su queste cose di struttura che sono importanti, sono quasi una prerogativa nostra, nel senso che noi siamo... Cioè io mi sento certe volte garante, come dire... Poi se questa roba, se la cambiamo così, magari appunto per un vezzo, come fai in quel caso ad argomentare? Perché poi diventa quasi un fidati di me o fidati perché io... e diventa un po' scomoda la posizione da... Certe volte quando proprio non si riesce ad essere sullo stesso piano a comprendersi, se ti è mai capitato?
Guarda, nella mia esperienza appunto, mi capita sempre con persone con cui ho un rapporto molto, molto stretto, quindi gli dico, se vuoi fare una merda, fai così, se vuoi fare una... dico io. Questa parola c'è cosa più di usare molto l'ironia, nel senso, più che andare magari in robe filosofiche, nel senso, poi cerco di argomentare chiaramente. Però appunto io ho avuto la fortuna, ascolto negli ultimi anni, di lavorare con persone molto in cui il confronto è molto aperto, quindi cioè, raramente mi sono trovato con uno che poi si impuntava e voleva una cosa di struttura grossa, dico, a tutti i costi. Cerco comunque di argomentarla. Poi vabbè, adesso non so poi come dire, guarda, sì, ultimamente poi spesso, anche voi maggiori capiti, sai, si fanno magari delle visioni, no? Diciamo quando il film si sta per chiudere, no? E allora lì magari cerco, se si fanno queste visioni, cerco anche di capire un po', magari di usarle a mio vantaggio, tra virgolette, non lo so, quindi... però la verità, tendo un po' a usare l'arma dell'ironia, nel senso, perché ho notato che funziona. Poi chiaramente, solitamente non è che siamo solo i registi, appunto, un po' si fanno queste visioni, un po' magari ci sono comunque dei produttori, un po'... Una cosa che faccio ultimamente quando si organizzano queste cose, che spesso magari organizza il regista stessa a volte, o... Però ecco, lì tendo a dire di selezionare le persone in un certo modo, nel senso, perché appunto magari sei in una fase un po' critica, fai venire quello che non c'entra un cazzo, ma non perché dici delle cavolate, rischi mica che ti fa perdere poi un casino di tempo in realtà, nel senso. Quindi secondo me vanno organizzate, adesso è quello, ecco, una cosa che faccio ultimamente quando fanno queste cose, è di organizzare con persone selezionate, tra virgolette, perché sennò rischi veramente che poi vai ancora più in confusione, soprattutto... soprattutto certi registi, perché alcuni magari non se ne sbattono le palle, sono quelli magari un po' più insicuri, o comunque se la proiezione va in un certo modo, hai chiamato le persone sbagliate che parlano così a ruota libera, no? E ti dicono, a volte sono sempre un po' un'arma a doppio taglio, ma infatti mi trovo anche in imbarazzo a volte quando mi chiamano a partecipare a queste, mi capitano tanto anche a voi, immagino, no? Sì. Quando mi chiamano a partecipare, mi trovo un po' in imbarazzo, non conosco bene il progetto, perché mi metto un po' dall'altra parte, ho sempre paura di dire una cosa che mica magari faccio un casino, cioè.
Ma invece, appunto, quando non lavori, tra un lavoro e l'altro, non guardi film, leggi libri, cucini, non so, molti cucinano, alcuni, non so, no, pochissimi viaggiano perché non abbiamo i soldi per viaggiare tra un film e l'altro. Come te la vivi?
Non viaggio tanto. sul viaggio ti dico questa, come mi ha detto una volta Tonino De Bernardi, perché io ho montato anche un film di Tonino De Bernardi, esperienza mistica, lui però fa, i montatori, voi montatori siete come Emilio Salgari, perché Salgari, sapete che lui scrive questi libri di avventure, non è mai andato via da Torino, siete nella vostra stanza, però in realtà viaggiate un casino, perché avete un casino di cose, quindi, no, ma in realtà, allora io insegno anche, ultimamente sto facendo, insegno corsi di montaggio, ultimamente ne sto facendo parecchi, sì, i libri leggo, ultimamente appunto, leggo molto, devo dire la verità, poi non so, a me capita quando lavoro, ad esempio, con, non so, voi, con certi registi, ad esempio, diventa anche un po' impegnativo, perché certi registi magari loro lo fanno per 2 mesi, no? Certo. Però quei 2 mesi vogliono uscire tutte le sere, perché ogni volta che finisci di lavorare vanno a prestare la birra, quindi solo che tu magari attacchi un film subito anche dopo, no? Quindi vai in continuo, loro invece hanno quei 2 mesi che per loro è un po', che magari fanno un film all'anno, so, all'anno, e quindi in quei 2 mesi devi essere a loro completa disposizione in un certo senso.
Questo è un altro tema che potrebbe valere una serie di podcast tutta per lui.
Perché poi tutte le sere vogliono andare a bere una birra per parlare, cose così.
Per parlare del film,
certo,
ovviamente.
Sì. L'unica cosa che importa.
Sì.
Ma invece, se non avessi fatto il montatore, cosa avresti fatto tu nella vita?
Bella domanda. Non lo so, penso. È un lavoro che mi piace un casino, che però è tipo è un po' simile al montatore. A me piacerebbe un casino fare l'editor di romanzi.
È la stessa cosa, però, dai.
Vabbè, però non c'hai tutti i problemi tecnici, non c'hai tutte le robe che ti... Word, insomma, se stai a usare Word, poi il resto più o meno dovrebbe... Non ho l'ambizione, ad esempio, di fare regista di film di finzione, quello assolutamente no. I documentari magari sì, qualche idea ce l'ho, quando parlo con Bebe, così. Però, ad esempio, anche quella è una cosa che non è che mi interessa particolarmente. Cioè, perché a me proprio il ruolo del montatore comunque mi piace. E anche il ruolo di fare il produttore ogni tanto mi piace comunque.
Nel corso di questi anni c'è una regola, una pietra miliare, una lezione, un qualcosa di fisso, diciamo, che hai imparato?
No, ok, tosta sta domanda. No, beh, quello che... No, secondo me, ecco, è sempre un po' il materiale che ti guida. Spesso sui documentari, soprattutto, a volte mi mandano sui trattamenti, io manco li leggo. Perché quando li leggo, poi dopo mi incazzo solo, perché scrivono su trattamenti che sembra Hollywood, no? Perché giustamente, perché li fanno per i bandi, cose, quindi sono scritte delle cose meravigliose, no? Poi ti arriva il materiale ed è completamente tutta un'altra cosa, no? Quindi alla fine è confrontarsi col materiale più volte, alla fine più lo guardi, alla fine la soluzione, una soluzione comunque si trova, nel senso. Qualcosa viene fuori anche per il bello del montaggio, come diceva prima, che in realtà puoi fare qualsiasi cosa, cioè puoi prendere un'immagine, mandare al contrario, puoi togliere il suono, metterli in bianchina, puoi fare veramente qualsiasi cosa da un certo punto di vista. Quindi, secondo me, quando magari uno è in difficoltà, alla fine guardando il materiale...
Come diceva quello, la risposta nel materiale, esatto. E però è sbagliata.
Esatto.
Grazie mille Enrico.
Grazie Enrico.
Va bene, no, grazie a voi.
Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Isacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su montatorianonimi.it. Vi ringraziamo per averci ascoltato e a presto per una nuova chiacchierata.